Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Benvenuti alla quarta puntata di Micron Hertz, il programma che vi vuole parlare di scienza in modo inconvenzionale, cercando di farvi capire quanto sia una cosa che in realtà attraversa la vita quotidiana di tutti quanti noi. Oggi parleremo di evoluzione. Ad affrontare questo viaggio alla scoperta delle origini dell'uomo non sarò da sola, accanto a me anche Francesco Aiello, giornalista e divulgatore scientifico, redattore della rivista Micron, e il professor Guido Barbujani, autore del libro Il giro del mondo in 6 milioni di anni e anche professore di genetica all'Università di Ferrara. Cerchiamo di inquadrare un po' più nello specifico il macro tema di questa puntata.
Il tema principale sarà l'evoluzione, ma andremo a sviscerare tanti argomenti. Partiamo un po' da questi giorni. Il 12 febbraio è stato il compleanno di Darwin, quindi in tutto il mondo le varie ricorrenze, Darwin Day, l'Evolution Day. 15 febbraio invece in Italia, in piena campagna elettorale, forse riprendendo un po' le notizie di cronaca, la comunità degli antropologi alla Camera ha presentato un manifesto da far firmare ai politici per un po' mettere i puntini sulle i sul termine razza e andare a sottolineare che è una parola un po' antiquata e usata male in alcuni contesti. In questa puntata quindi cercheremo di parlare e di evoluzione, ma anche e soprattutto ancora di tutte le bufale che ci sono intorno a questo tema e anche di quei momenti in cui molte persone usano il tema dell'evoluzione, usano la figura di Darwin, usano il termine razza per cercare di fare politica, non una bellissima politica.
Quello che vogliamo fare qui è proprio cercare di disambiguare la differenza, il concetto di razza inteso come nozione politica, da quella invece scientifico.
I focus di Micron Hertz, la scienza in pillole.
Entriamo nel vivo della puntata. Come vi avevamo accennato, siamo in compagnia di Guido Barbujani, autore di un libro che a breve appunto scopriremo, ma soprattutto esperto. Stiamo parlando di un professore genetista all'Università di Ferrara. Benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie.
Iniziamo a entrare nel vivo proprio della questione. Cos'è l'evoluzione in sostanza?
Domanda da tre quarti d'ora. L'evoluzione è una cosa che si comincia a capire che è successa intorno al 700, quando scavando nella terra si trovano i resti fossili di animali e anche piante che sono abbastanza simili a quelli di adesso, da farci capire che c'è una parentela, ma abbastanza diversi, da farci capire che la fauna e la flora del passato non erano quelle di adesso. E questo rompe un vecchio paradigma, perché fino a quel momento la cosa più semplice da pensare era che tutte le creature dell'universo fossero state create così come sono, a partire da un certo momento iniziale. Quindi l'evoluzione rompe lo schema semplice a cui faceva riferimento, per esempio, Linneo, il grande naturalista svedese che propone per primo una classificazione degli animali e delle piante. Per Linneo era facile, ci sono tante specie, basta appiccicare a ciascun organismo la sua etichetta. L'evoluzione invece ci dice, a partire da Lamarck, quindi prima ancora che da Darwin, che specie diverse hanno origine da antenati comuni che sono cambiati. E quindi ci fa capire che la nostra biodiversità, la variabilità biologica, cambia nel corso del tempo e quello che c'è oggi è il risultato di un processo che ha attraversato, all'epoca si diceva i millenni, perché si pensava che l'età della Terra fosse di qualche millennio, di qualche decina di millenni. Oggi sappiamo che ha attraversato 3 miliardi e mezzo di anni.
Cammino bello lungo. Vogliamo un po' approfondire la questione del testo, del
sì,
libro?
Sì, perché nel libro appena pubblicato da Mulino, del professor Barbujani, insieme a Andrea Brunelli, il titolo è Il giro del mondo in 6 milioni di anni. Ecco, viene da dire, anche riprendendo il suo precedente libro, che siamo stati per sempre migranti. Quali sono state le tappe fondamentali di questa migrazione?
Sì, beh, dipende da come la consideriamo, però è vero, la tesi del libro è che da sempre migriamo. Si parla tanto in questo periodo di radici, no? E dei diversi diritti che deriverebbero dall'averle in un posto piuttosto che in un altro. Ma come suggerisce il nostro amico antropologo Marco Aime, se uno guarda in basso non vede radici, vede dei piedi. E i piedi sono delle cose che sono fatte per andare da un posto all'altro. Questo naturalmente non vuol dire che dobbiamo prendere alla leggera i massicci movimenti migratori che ci interessano in questo momento, però vuol dire che quello che sta succedendo adesso non è che la prosecuzione di una storia molto molto lunga, che è durata molto molto tempo. In questo libro il primo movimento migratorio a cui ci dedichiamo è stato forse il più importante, anche se il più ridotto in termini di distanze coperte, quelli dai rami degli alberi al suolo. Perché nonostante Darwin pensasse, Darwin, ricordiamoci, conosceva un fossile umano in tutto, l'uomo di Neanderthal, e non per averlo visto, non sapeva cos'era il DNA, conosceva qualche proteina, però le cose le capiva perché sapeva collegare molto bene insieme le osservazioni. Darwin pensava a che l'umanità avesse avuto origine in Africa, perché gorilla e scimpanzé, i nostri parenti più vicini, da lì vengono, e b che le caratteristiche tipiche umane, che sono l'andare su due gambe anziché su quattro zampe, cosa molto insolita fra i primati, no? Ci sono 250 specie di primati, siamo gli unici che lo fanno, lo sviluppo di un grande cervello e la facoltà del linguaggio fossero emersi insieme. Oggi ne sappiamo molto di più, qualunque persona andando su internet trova miliardi di informazioni per cui Darwin avrebbe dato un occhio probabilmente, e oggi abbiamo capito che la prima cosa che è successa è stata la discesa dagli alberi, che ci ha permesso appunto di avere a disposizione due arti che, non venendo più utilizzati solo per la locomozione, potevano servire a tante altre cose, e da lì è partita una storia che ci ha portato poi, ma milioni di anni dopo, ad avere cervelli più grandi e, non si sa quando perché il linguaggio non lascia tracce fossili, ad avere un linguaggio articolato.
E se ti dovessi chiedere chi è Esumim?
Vabbè, Esumim è un personaggio di questo libro che nasce dal fatto appunto che, se la tesi principale è che l'umanità ha sempre migrato, vuol dire che dobbiamo cercare di convincere il lettore che non ci sono delle grandissime differenze fra quello che succede adesso e quello che succedeva milioni di anni fa. Questo in un momento in cui, viceversa, secondo me si tende a pensare in una prospettiva di tempo molto limitata, fare progetti per il futuro a scadenza molto molto immediata e a pensare poco al passato. E allora pensavamo che bisognasse in qualche modo far sentire al lettore come ci si sente in quei momenti lì. E lì in realtà non abbiamo inventato niente, perché la stessa idea l'aveva avuto ben prima di noi e ben meglio di noi Italo Calvino. Quando ha scritto Le Cosmicomiche, Italo Calvino presenta una teoria scientifica in poche righe, e poi c'è un testimone oculare che si chiama QWFWQ. Secondo me il nostro nome è scelto meglio, solo in questo siamo superiori a Italo Calvino, il quale ha vissuto di persona tutti gli eventi dal Big Bang all'estinzione dei dinosauri e quindi racconta come ci si sentiva. Noi abbiamo semplicemente invertito le proporzioni del cocktail, cioè ogni capitolo del libro comincia con una paginetta in cui Esumim, che è l'acronimo di esseri umani in movimento, che avrebbe dovuto essere il titolo del libro all'inizio, ma come forse saprete gli editori non permettono mai agli autori di scegliere i loro titoli, sono molto preoccupati che ci montiamo la testa se ci pubblicano il libro col loro titolo, hanno cambiato il titolo comunque al mulino, forse ne hanno scelto anche uno migliore. Questo Esumim è uno che ha partecipato a tutte queste fasi e quindi, a seconda dei casi, racconta con entusiasmo o con scetticismo come ci si sentiva nei momenti cruciali della storia delle migrazioni umane.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Sorge spontanea la domanda: quali sono questi momenti cruciali che ha attraversato Esumim?
È abbastanza arbitrario definirli. Dicevamo appunto, il primo è stata la discesa dagli alberi. Dopodiché sappiamo che la nostra storia, ricostruita sulla base dei fossili, ci dice che fino a 2 milioni di anni fa tutte le creature che camminavano su due gambe, che avevano i denti come noi, che non avevano la coda, erano in Africa. Molti di questi, oggi lo sappiamo, non fanno parte della nostra linea evolutiva, non sono nostri antenati, sono delle forme umane che vivevano in parallelo con i nostri antenati, ma poi si sono estinte. Però a partire da 2 milioni di anni fa, delle creature che noi chiamiamo Homo, le troviamo in Georgia. Sono creature piccole con il cervello piccolo, e fino a qualche anno fa si pensava che ci volessero gambe lunghe e cervello grande per migrare fuori dall'Africa. Invece queste creature, che oggi si chiamano Homo Georgicus e che hanno lasciato delle tracce di 1.800.000 anni fa ad Manisi in Georgia, erano bassi, avevano le gambe corte, avevano un piede ben fatto, un piede molto moderno, non più l'organo che serve per attaccarsi ai rami, ma un piede perfettamente sviluppato. E quindi questo è uno dei tanti casi in cui un vecchio paradigma si è modificato. Oggi sappiamo che i nostri antenati hanno fatto molta strada anche quando erano delle creaturine molto piccole, che oggi trovandole per strada non riconosceremmo come umane. E quindi si sono spostate in Eurasia e sono arrivate molto presto a colonizzare quasi tutta l'Eurasia. Dopodiché è una questione un po' arbitraria separare i vari momenti, ma secondo noi una seconda uscita dall'Africa importante e diversa da questa è stata l'uscita di creature il cui scheletro era come il nostro e che quindi classifichiamo come Homo sapiens. E Homo sapiens compare per la prima volta, è documentato per la prima volta in Etiopia, a 190.000 anni fa, anche se oggi ci sono dei dati che rimettono un po' in discussione questa datazione. E la cosa curiosa è che questo uomo di 190.000 anni fa era fatto praticamente come noi, ma apparentemente ci mette 100.000 anni a decidere che forse si può andare fuori dall'Africa e ancora di più a sviluppare delle caratteristiche culturali che lo apparentano all'uomo contemporaneo. Intorno a 50.000 anni fa compaiono le attività artistiche, c'è una esplosione culturale che avviene all'interno di creature il cui scheletro è praticamente quello di 150.000 anni prima. E la spiegazione che ne diamo è che mentre lo scheletro non si evolveva, nel cervello, che non lascia fossili, invece stava cambiando qualcosa. A partire da questa prima uscita dall'Africa, poi l'umanità si sparge su tutta la Terra e quindi colonizza molto rapidamente Europa e Asia. L'uscita umana dall'Africa adesso è datata, umana di gente come noi voglio dire, è datata intorno a 60.000 anni fa. Arriviamo abbastanza tardi nelle Americhe, 15-20.000 anni fa, ci arriviamo a piedi, perché all'epoca c'era un ponte di terra che collegava la Siberia alle Americhe. Poi, per motivi che non sono ancora molto chiari, la colonizzazione delle Americhe è rapidissima. Cioè questa gente nel giro di 4.000 anni, 5.000 anni, va dal Nord America alla Patagonia. Ed è un po' strano, no? Perché darebbe da pensare che venendo da posti freddissimi, spostandosi a sud, trovassero dei climi più favorevoli, temperati, in cui stavano meglio, ma poi arrivano in climi subtropicali, poi tropicali, e poi continuano a correre verso sud e si spostano in posti molto molto freddi. Questo è un tema che sfioriamo nel libro, ma non lo approfondiamo. E poi per ultimi si arriva in Oceania, e la Nuova Zelanda è stata colonizzata 1000 anni fa.
Più recente.
C'è un libro uscito un paio d'anni fa di Bruno Arpaia che racconta quello che potrebbe succedere fra qualche anno, ovvero come i cambiamenti climatici potranno portare l'uomo ad andare a colonizzare chi abita nelle zone mediterranee verso il nord Europa. Quanto sono stati determinanti i cambiamenti climatici nell'evoluzione dell'uomo?
Beh, è difficile dirlo in termini esatti, ma sicuramente molto. Ad esempio, una cosa che avevo intuito anche Darwin è che quando ci si sposta in un ambiente più favorevole e meno popolato, i bambini arrivano più facilmente all'età riproduttiva, perché si abbassa la mortalità infantile. E quindi al passaggio dall'Africa al Medio Oriente, che era un territorio sostanzialmente spopolato, c'erano un po' di Neanderthal, ma erano gente per bene e ce ne siamo sbarazzati molto rapidamente, e le risorse disponibili in questo nuovo territorio hanno portato ad un incremento della popolazione, e oggi studiando il DNA, che è il mio mestiere, si vedono le tracce di questo incremento, perché fuori dall'Africa le caratteristiche genetiche di europei e di asiatici sono largamente, non esclusivamente, ma largamente un sottoinsieme delle caratteristiche africane. Quindi abbiamo preso un pezzo della variabilità africana e questo gruppo di persone, forse un migliaio secondo alcune stime, ma dobbiamo prenderle molto con le pinze, queste poche persone comunque che sono uscite dall'Africa sono stati gli antenati di tutti gli europei, gli asiatici e in seguito gli americani e gli oceanici.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Abbiamo un po' accennato quindi quali sono state le vie che hanno percorso, sono state molteplici. Come si sono però influenzate e mescolate tra di loro?
Guardi, il fatto che non si riesca all'interno della nostra specie a tracciare dei confini biologici precisi e quindi a individuare dei gruppi che possiamo chiamare razze, e che invece troviamo negli scimpanzé, per esempio, no? Un esperto di scimpanzé con un pezzo di DNA di uno scimpanzé di origine sconosciuta vi dice da quale delle quattro zone dell'Africa principali proviene questo individuo. Nell'uomo questo non si può fare, a meno che uno non sia portatore di caratteristiche così rare, generalmente patologiche, che invece sono localizzate in un punto preciso. Allora si può dire addirittura che uno era sardo, o che veniva da Cipro, o che veniva dal Nepal. Ma in generale i nostri genomi sono dei genomi che hanno sono vestito da Arlecchino, che proviene da tante origini diverse. E questo è uno degli elementi, non l'unico, che ci fa pensare che i movimenti migratori siano stati continui. Oggi l'altro dato genetico, vi parlo un po' del mio mestiere, così è una cosa che conosco meglio, i dati genetici sul DNA antico ci indicano che in tanti posti dove sono state effettuate ricerche, la popolazione che c'era 30.000 anni fa non era quella che c'era 20.000 anni fa, non era quella che c'era 10.000 anni fa. Quindi ci sono stati ripetuti cambiamenti nella popolazione, vari gruppi si sono spostati o estinti, e forse in questi movimenti abbiamo trovato anche modo di flirtare con delle specie arcaiche con cui abbiamo lasciato chissà se pochi o tanti discendenti. Oggi La tendenza è pensare che tutti noi europei e asiatici siamo in piccola parte discendenti da Neanderthal. Io non ci credo. Io però faccio parte di una minoranza, quindi in questo momento esprimo un parere che non è condiviso dalla maggioranza dei miei colleghi. Non c'è dubbio però che abbiamo incontrato delle specie arcaiche e prima di condurle all'estinzione, perché questo è un altro dato di fatto, quando si espande Homo sapiens le altre specie umane si estinguono, prima di condurle all'estinzione forse abbiamo passato anche un quarto d'ora piacevole con loro, il che ha portato a qualche scambio anche di DNA.
Un'ultima domanda, quasi una curiosità, visto che sono a Perugia, in Umbria, gli Umbri da dove vengono?
Non lo so. Non lo so, abbiamo fatto noi, nel mio laboratorio abbiamo fatto l'unico studio degli Etruschi con gli Etruschi, nel senso che c'era degli altri gruppi che avevano lavorato sulla popolazione toscana attuale, dando per scontato che fossero i discendenti diretti degli Etruschi. Invece studiando il DNA degli Etruschi veri salta fuori che la popolazione toscana in generale non è discendente dagli Etruschi, che c'è stato un cambiamento avvenuto negli ultimi 500 anni, perché delle sepolture medievali conservano tracce di un'eredità etrusca e l'eredità etrusca si è conservata in due delle località che abbiamo studiato, il Casentino e Volterra. Gli Umbri erano come gli Etruschi, erano diversi, non glielo so dire, si potrebbe provare a studiarle. La difficoltà è che tutte queste popolazioni arcaiche avevano molti elementi in comune, quindi non è come confrontare cinesi e peruviani in cui le differenze sono ovvie. Dal punto di vista antropologico non si è andati molto lontano, perché le caratteristiche fisiche sono molto plastiche, cambiano nel giro di poche generazioni. Dal punto di vista genetico sugli Umbri credo non sia stato fatto nulla, ma magari in futuro si farà qualcosa.
I focus di Micronhertz, la scienza in pillole.
Allora, il professor Barbujani è anche autore di un altro testo, lo avevi citato in parte prima, Gli africani siamo noi, e fa un passo indietro sulle origini appunto dell'uomo. In cosa consiste questa diversità fra persone? Si può parlare scientificamente di diversità?
Sicuramente si può parlare di diversità perché siamo tutti diversi e basta guardarci intorno. Nel corso del tempo effettivamente è cambiato il modo in cui guardiamo questa diversità, perché a partire dal Settecento, da Linneo, che è appunto il primo a classificare tutti gli animali e le piante e anche i minerali, ci si rende conto che l'umanità è formata da persone che hanno aspetti diversi. E all'inizio prevale l'idea di poter individuare all'interno della nostra specie dei gruppi biologicamente distinti, quei gruppi che in altre specie appunto chiamiamo razze. Linneo è il primo a proporne quattro come gli elementi della filosofia greca classica. Cosa c'entra, direte voi? Non lo so, dico io. Insomma, è per dire che quando parliamo di noi, anche scienziati molto bravi come Linneo si lasciano fuorviare dai concetti che forse con l'oggetto biologico del loro studio non c'entrano tanto. Il paradigma della razza resta in vigore per 2 secoli e mezzo, insomma Linneo lavora nel Settecento, fino alla metà del Novecento rimane praticamente indiscusso. Il problema è che nel corso di questi anni vengono proposti tantissimi cataloghi razziali che comprendono da 2 a 200 razze su cui non ci si riesce mai a mettere d'accordo. Allora, gli astrofisici sono d'accordo sul fatto che i pianeti del Sistema Solare sono 9. Se non si fossero messi d'accordo, la loro scienza non avrebbe lo status di scienza, ma sarebbe ancora nell'ambito delle opinioni. Il fatto che naturalisti molto molto seri non riescano a mettersi d'accordo sul numero delle razze umane fa pensare che effettivamente ci sia qualcosa di sbagliato, e questo lo nota già Darwin con la sua lucidità e con il suo senso dell'ironia nel suo libro del 1871, La selezione sessuale e l'origine dell'uomo, in cui appunto lui nota che i sistemi propongono da 2 a 67 razze, e a un certo punto lui conclude dicendo: un naturalista serio non dovrebbe dare dei nomi a degli oggetti che lui stesso non riesce a definire. Quindi già Darwin sente puzza di bruciato in questo esercizio. Poi, soprattutto dopo il dopoguerra, il numero di razze è diventato così grande, così strampalato, che diventa praticamente impossibile trovare dei criteri scientifici obiettivi per attribuire una razza agli individui. E di questo si fa portavoce un bravissimo antropologo americano, Frank Livingstone, che nel 62 dice: guardate, un articolo che si chiamava Sulla inesistenza delle razze umane. Guardate, siamo tutti diversi, ma le nostre differenze non sono dei pacchetti distinti. Il pacchetto è la cosa dentro cui noi compriamo un telefonino. Se c'è scritto Nokia è un telefonino telefonino Nokia, se c'è scritto Samsung, è un telefonino Samsung. Non ci sono dei pacchetti con dei telefonini che sono 12% Samsung, 16% Huawei, 8% LG. Quindi il concetto di razza è un concetto in cui ci sono dei blocchi biologici distinti. E Livingstone dice: non è così. Le nostre differenze sono come sfumature su una tavolozza in cui non ci sono soluzioni di continuità, in cui quindi non si possono tracciare delle linee. Ed effettivamente da quel momento in poi comincia la possibilità di studiare la biodiversità umana in termini diversi, senza appiccicare delle etichette che, come abbiamo visto, sono arbitrarie, ma concentrandoci sulle differenze fra individui e popolazioni, e questo ci ha portato molto lontano.
Quanto è stato strumentalizzato il concetto di razza che nasce in ambito scientifico?
Beh, è stato molto, molto utilizzato, molto utilizzato. Io direi che qui c'è da liberarsi di un equivoco. Razza e razzismo hanno la stessa etimologia, ma poco più in comune, perché quando si parla di razza stiamo parlando appunto delle differenze biologiche tra organismi, che possono essere tali da giustificare l'adozione di nomi differenti. Questo è il caso dello scimpanzé, è il caso delle lumache, tutte specie che non vanno veloce e lontano, perché l'isolamento pesa molto in questi fenomeni. Però per esempio nell'uomo, come in molti pesci di mare, come in molti uccelli del cielo, queste differenze non ci sono. Ogni nostra popolazione contiene un catalogo quasi completo della variabilità di tutta quanta la specie. Ma questi sono discorsi che interessano appunto ai naturalisti, ai biologi, ai genetisti. Il concetto di razza è stato utilizzato per attribuire diritti diversi a persone dotate di pelli diverse, di passaporti diversi o anche di nessuna di queste caratteristiche. Quando diciamo che Barack Obama è il primo presidente nero negli Stati Uniti d'America, facciamo un'affermazione biologicamente inconsistente. Sua mamma era del Kansas, quindi lui dovrebbe essere di quegli individui che stanno esattamente a metà fra una razza e l'altra. Perché Obama è nero? Perché si considera nero, perché è cresciuto nella comunità nera. Ma stiamo parlando allora di un'identità sociale, di una costruzione sociale. Questa costruzione sociale può essere molto forte. Il concetto di razza negli Stati Uniti è molto forte. Fin da bambino ti viene richiesto di specificare di che razza sei, e all'appartenenza a razze diverse corrispondono anche dei diritti leggermente diversi, perché chi appartiene a una razza svantaggiata ha diritto a certe agevolazioni per andare a scuola, che rendono un po' più agevole andare nelle università migliori, il che rende un po' più agevole trovare un lavoro migliore. Quindi queste idee sono molto radicate, non solo negli Stati Uniti d'America, e sono servite storicamente per giustificare le disuguaglianze e per attribuire diritti diversi a cittadini con caratteristiche vere o immaginarie biologiche diverse.
Le pressioni da un punto di vista della politica sono tantissime, anche sociali. Molto spesso anche illustri scienziati magari sono figli del proprio tempo e quindi delle convinzioni filosofiche in cui sono nati e cresciuti. Quindi da questo punto di vista lo scienziato come si pone nei confronti di questi utilizzi impropri di teorie scientifiche?
In modi molto diversi a seconda della sensibilità individuale. Per esempio, io mi sento di sintetizzare il quadro dicendo che chi si occupa di biodiversità umana, quindi genetisti, evoluzionisti e gli antropologi, sono perfettamente consci che il concetto di razza non ha una realtà biologica, ma se controllate nei siti in cui vedete gli articoli clinici pubblicati, ce ne sono centinaia di migliaia, perché negli Stati Uniti si continua a ragionare con criteri razziali, e quindi il classico studio clinico americano è uno studio in cui si prendono in un ospedale 10 neri, 10 gialli, 10 bianchi e 10 latinos, che è una categoria che dal punto di vista biologico non ha alcun senso, perché sono gente che parla spagnolo a casa sua, ma possono essere discendenti degli schiavi africani, di quei pochi superstiti delle popolazioni indigene, dei bianchi europei e di tutte le mescolanze possibili. Ma quando si prendono questi gruppi, qualche differenza salta fuori, esattamente come salta fuori qualche differenza se prendiamo 100 juventini e 100 interisti. Quindi questa differenza non è alla base del fatto di essere juventini o interisti, ma serve a perpetuare questa idea che hanno molte persone, molti clinici, che in realtà ci sono dei gruppi molto diversi e che questi gruppi hanno delle differenze così profonde nel loro DNA, nel sangue si diceva un tempo, da meritare di essere chiamati in modo diverso. Quindi i clinici, soprattutto i clinici americani, non hanno alcun dubbio che il concetto di razza vada mantenuto anche a livello biologico. I genetisti di popolazione, gli evoluzionisti, gli antropologi no. Detto questo, poi ci sono dei momenti storici, per esempio nel 38 in Italia, in cui si viene chiamati a prendere una posizione. Gli scienziati che hanno firmato il famoso decalogo sulla razza, il manifesto degli scienziati razzisti, uscito nel primo numero della rivista La Difesa della Razza, sono degli scienziati che hanno fatto un'operazione scadente, anche perché il documento in sé per sé è fortemente incoerente. Ci sono quattro definizioni contrastanti della cosiddetta razza italiana. risuscitata di recente da un esponente del PD, Patrizia Prestipino, che ha invocato misure in sua difesa, bene, allora come adesso questa razza italiana non sta in piedi neanche con lo sputo, se vogliamo esprimerci in maniera un pochino corrente. Quindi ci sono delle persone che hanno ritenuto di esprimere una posizione di dissenso. Io credo che in realtà questi problemi non vadano affrontati a livello scientifico, o perlomeno a livello scientifico si può smontare il mito di queste differenze profonde radicate, dicevano un tempo, nel sangue, oggi diciamo nel DNA. Ma poi in realtà la partita è una partita che riguarda i diritti delle persone, e quindi gli scienziati sono dei normali cittadini che cercano di far sentire la propria opinione in un dibattito che in questo momento non sta prendendo una piega che a me piace molto.
Ma in tutto questo, nel non saper usare bene il termine razza, con alcune espressioni sbagliate ai nostri politici, quanto gioca il fatto di non studiare bene l'evoluzione a scuola?
Pochissimo, direi pochissimo, perché l'esponente del centrodestra Attilio Fontana, che ha suscitato appunto questo vespaio invocando misure in difesa della razza bianca, questa è la differenza fra centrodestra e centrosinistra, razza bianca e razza italiana, alla fine, quando gli hanno fatto notare che ha detto una sciocchezza, ha commentato semplicemente che i suoi sondaggi erano andati su. Quindi è del tutto strumentale l'uso di questi concetti nel dibattito politico. In questo momento in Italia, che vorrei far notare ha lo stesso incidenza di immigrati della Spagna, ce ne sono tanti in Italia quanto in Spagna, ma in Spagna questo apparentemente non viene percepito come un problema. In questo momento in Italia c'è una parte di opinione pubblica che è spaventata, che è preoccupata, a cui non è mai stato fatto un discorso serio su, appunto, sul fatto che questi fenomeni sono importanti ma anche gestibili. E quindi punta a votare per qualcuno che con degli slogan semplici gli propone delle soluzioni immaginarie. Soluzioni immaginarie perché è stato calcolato che anche solo il rimpatrio di quei 600.000 immigrati di cui parlava Berlusconi costerebbe una cifra assolutamente impraticabile per i bilanci dello Stato italiano. La tendenza a dare delle risposte semplici e illusorie ai problemi complessi fa parte della storia della politica ormai da parecchi anni.
Chi è?
Io.
Io chi?
Io, l'esperto che risponde.
Io sono Cristian Gardoni, studio scienze della comunicazione. Vorrei fare una domanda al professor Barbujani. Cosa accade quando gli scienziati sono i primi a fornire le giustificazioni e fenomeni come lo schiavismo e il colonialismo?
Cade che lo schiavismo e il colonialismo si trovano ad essere difesi da voci più o meno autorevoli e quindi si radicano di più nella mentalità pubblica, quindi la scienza svolge un ruolo che contribuisce al mantenimento delle disuguaglianze e delle ingiustizie. Succede questo.
Cosa possono fare gli scienziati per contrastare la diffusione di pseudoscienze? E soprattutto, cosa possono fare per limitare i danni che la loro diffusione può provocare?
Guardi, non credo che ci siano delle soluzioni molto facili. L'unica è cercare di appunto di insistere, di parlare, di rendersi comprensibili, perché questo è uno sforzo che non sempre facciamo, e di lavorare a quella che negli Stati Uniti, con un termine che a me piace molto, si chiama consapevolezza pubblica della scienza. È un genere che in Italia è molto raro, può darsi anche che sia colpa di Benedetto Croce, come ci ripetiamo noi scienziati, può darsi che dipenda da una tendenza innata degli abitanti del nostro paese a dare poco rilievo ai fatti e molto rilievo alle opinioni e alle prese di posizione ideologiche. Di fatto io non vedo alternative al ripetere le cose che cerchiamo, pensiamo di aver capito, magari anche sottolineando i limiti della scienza, perché poi questo è un altro equivoco che gioca a nostro sfavore, secondo me, questa idea che la scienza dia delle certezze e dei risultati sicuri. Secondo me dovremmo essere i primi a dire che la scienza è un tentativo molto faticoso di uscire dalla nebbia delle superstizioni, delle incomprensioni, della inconsapevolezza. Si fanno tanti passi in avanti, ne abbiamo fatti tantissimi, ma ci sono tantissime cose che ancora non abbiamo capito. Fare ragionamenti così può contribuire a fare sviluppare un po' intorno a noi, anche al di fuori dell'ambito strettamente scientifico, una mentalità un po' più critica, una mentalità che permetta alle persone di capire che per farsi un giudizio bisogna sentire tante voci e bisogna ragionare molto.
Ma allora mi permetto, in seguito a quello che ha detto, di fare una terza domanda, perché mi sono appassionato un po', diciamo, di Hume, la sua critica al principio di causalità. Quindi ecco, lei conferma anche questo aspetto del fatto che è difficile che la scienza possa avere ragioni a priori e a posteriori, insomma, cioè...
Non la metterei così. Io direi che in questo momento c'è una sensazione percepita da molti che la scienza è potentissima e può risolvere qualunque cosa. Lo si vede per esempio negli ospedali, no? Molto spesso amici medici mi dicono che i parenti di gente che muore a 94-96 anni si arrabbia con loro, perché c'è l'idea che la scienza possa prolungare indefinitamente la vita delle persone. È un esempio, ma ce ne sono tantissimi. Allora, secondo me è giusto, specie per chi si occupa di scienze storiche come l'evoluzione, nelle quali è molto molto difficile dire con sicurezza alcune cose, che la scienza può fare soprattutto una cosa, che però è molto importante: spiegarci che cosa non è vero. La scienza ha dei criteri per escludere delle ipotesi che non funzionano, ma dopodiché, una volta escluso tutto ciò che dobbiamo escludere, rimangono sempre aperte più possibilità di spiegazioni dei fatti. È molto importante questo ragionamento perché permette di capire che in ogni caso, quando stiamo parlando di cose importanti, è meglio andare con i piedi di piombo, è meglio avere un atteggiamento pluralista.
Ed ecco lo scoop del secolo, la scoperta che rivoluzionerà la vita di milioni di persone.
Non credere a tutto quello che senti dire in giro. Micron Hertz, il programma che sbufala le bufale.
E siamo arrivati praticamente in chiusura quasi di puntata, Francesco, è arrivato il momento tanto atteso in cui andiamo ad analizzare quelle che sono le bufale, le fake news più diffuse nel web, no?
Sì, perché poi il tema dell'evoluzione si presta proprio a fare questa rubrica. Basti pensare all'idea della marcia del progresso, da sempre dipinta sulle magliette, sa benissimo che è anche una rappresentazione un po' artefatta di quello che è l'evoluzione e la teoria di Darwin. Poi nel campo delle bufale c'è Darwin, che viene sempre messo in varie teorie anche politiche, dal fascismo al nazismo, per esempio, uscito più delle altre volte. In questa puntata è giusto esaminare quali sono le bufale sul tema dell'evoluzione.
Esatto, allora direi di iniziare subito e di cercare di smontare insieme al professore, il nostro esperto Guido Barbugliani, quelle più diffuse nel web che abbiamo cercato negli ultimi 2 anni. Allora, partiamo dalla prima, che dice: l'evoluzione è solo una teoria, quindi non è un fatto o una legge scientifica. Sono gli stessi scienziati che la definiscono una teoria, per cui voglio dire...
Nel linguaggio corrente e nel linguaggio scientifico, teoria sono due parole con un significato diverso. Perché se io dico in teoria so guidare la macchina, voi non montate in macchina con me. Mentre in ambito scientifico una teoria è un insieme di concetti che ci permettono di legare insieme i dati che da soli non parlano. Ora, l'evoluzione è anche un fatto, perché le ossa fossili dimostrano che gli animali e le piante del passato non erano come gli animali e le piante del presente. Quindi l'evoluzione è avvenuta. Per spiegare questo fatto ci sono vari modelli mentali, varie teorie, più o meno convalidate dai fatti, alcune delle quali sono tuttora in discussione. Ma c'è un fatto dell'evoluzione e poi ci sono varie teorie che cercano di spiegare questi fatti che sono innegabili.
Andiamo avanti. L'evoluzione non può spiegare come è apparsa la vita sulla Terra, e poi nessuno ha mai visto evolvere una nuova specie.
Beh, per forza, perché i tempi dell'evoluzione sono molto superiori ai tempi di vita di qualunque ricercatore li voglia studiare. Però attenzione, perché per esempio per i batteri non è così, e quindi sono stati fatti degli esperimenti nei batteri in cui si può seguire con molta chiarezza il modo in cui evolvono. E poi appunto, anche senza disporre di una macchina per viaggiare nel tempo, abbiamo le prove fossili e le prove nel DNA che le cose sono cambiate dal passato rispetto ad adesso. Le creature del passato non avevano lo stesso DNA delle creature del presente, e la quantità di differenze che troviamo è proporzionale al tempo che è trascorso. È vero che sull'origine della vita ci sono ancora molte ipotesi, ma pochissimi dati, perché è un tema molto difficile da studiare.
I disaccordi che ci sono anche tra biologi e evoluzionisti mostrerebbero la scarsa solidità scientifica della teoria dell'evoluzione.
No, direi proprio di no, anzi direi il contrario, direi che la teoria dell'evoluzione ha una spina dorsale così solida, tracciata inizialmente da Darwin, su cui poi si sono accumulate altre conoscenze, da permettere proprio dei dissensi anche molto radicali su degli aspetti di questa teoria. Quindi il fatto che ci siano opinioni diverse su vari momenti dell'evoluzione non è un segno di debolezza, ma anzi è il segno che si può, all'interno di un quadro che è chiaro a tutti quanti, di dissentire anche molto radicalmente, perché l'interpretazione dei singoli fenomeni può non essere chiara.
Allora, andiamo avanti e veniamo adesso a quella che è l'interpretazione secondo i creazionisti, direi. Gli esseri viventi hanno caratteristiche incredibilmente articolate, dicono. Non possono essersi prodotte casualmente. L'unica conclusione è che siano i prodotti di un disegno intelligente superiore, quindi non dell'evoluzione.
Sì, allora io mi permetterei di criticare questo disegnatore intelligente perché ha fatto un sacco di errori, alcuni dei quali veramente grossolani. Da quando camminiamo su due gambe anziché su quattro zampe, il peso dei visceri che nelle scimmie grava al di sotto di una colonna vertebrale piegata a C, a forma di C, e quindi dal punto di vista ingegneristico è una cosa perfetta, invece pesano in avanti. Questo ci fa venire un sacco di mali di schiena, questo fa sì che il nostro bacino si sia modificato in modo tale che le donne hanno una mortalità per il parto più alta di qualunque altro primate. Io sono maschio e continuo ad avere i capezzoli che non servono assolutamente a niente, quindi se c'è stato un disegnatore è stato un disegnatore molto poco intelligente, e io credo che l'attributo di disegnatore poco intelligente non posso aspettare nessuna divinità.
Direi di chiudere con questa. Esistono le razze umane esattamente come esistono le razze di cani e gatti.
Purtroppo questa cosa la dice anche Pier Giorgio Di Freddi, cosa che mi ha dato molto molto fastidio. Esistono le razze di cani perché le abbiamo fatte noi, esistono le razze di cavalli perché le abbiamo fatte noi, e ripeto, esistono delle razze in specie non umane nelle quali riusciamo a trovare dei gruppi di organismi ben differenziati. Ma noi conosciamo molto bene il DNA dei cani adesso, e tra le razze di cani ci sono delle differenze che sono migliaia di volte più grandi di quelle che troviamo tra due esseri umani presi in due continenti diversi. Quindi stiamo parlando di entità di fenomeni radicalmente diverse. Noi riusciamo a distinguere le razze dei cani, le razze umane fino ad ora non le ha mai distinte nessuno, e sarebbe forse anche il caso di smetterla di parlare di queste cose, di parlare di temi più interessanti e più seri.
I focus di Micronerds, la scienza in pillole.
Francesco, anche questa puntata oramai si è conclusa. Noi ringraziamo il nostro ospite, professor Guido Barbugliani, professore di genetica all'Università di Ferrara, Francesco Aiello al microfono insieme a me della rivista Micron. Io vi saluto, sono Rossella Biagi, grazie per essere stati con noi.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.